siamo. Ritorniamo alla nostra lettera agli ebrei, stiamo leggendo la terza parte, quella centrale, uno svolgimento di carattere esortativo e poi il blocco centrale di questa terza parte che si sviluppa in tre sezioni di valore fortemente dottrinario, argomentazioni teologiche che si fanno sempre più stringenti. I tratti caratteristici, specifici del sacerdozio del figlio, tratti generali, autorevole presso Dio, misericordioso verso gli uomini, ne leggevamo, adesso tratti specifici e già ci è stata data un'introduzione molto sommaria ma essenziale a riguardo di questi tre momenti adesso nell'argomentazione teologica, alla fine, verso la fine del capitolo 5. Primo elemento che caratterizza in maniera inconfondibile il sacerdozio di Cristo, un nuovo tipo di sacerdozio per l'appunto, con tutto quello che riguarda il richiamo alla figura di Melchisedec e ai testi, due testi dell'Antico Testamento in cui compare questa figura. Capitolo 7. Dicevamo, dunque un nuovo sacerdote, che è diverso ed è superiore rispetto al sacerdote conosciuto in base a quello che nella storia del popolo di Dio si è configurato come la prerogativa di coloro che sono discendenti di Aronne nella tribù di Levi. Dunque un nuovo sacerdote, un nuovo tipo di sacerdote, secondo la categoria di Melchisedec. E adesso la seconda sezione, quella centrale, un nuovo sacrificio, un nuovo tipo di sacrificio. Dunque, vedete, siamo alle prese con un linguaggio che rievoca tutto quello che già è il patrimonio di conoscenze, di anche visione teologica, di argomenti utili per la maturazione della coscienza del popolo di Dio, per come sono andate le cose nel corso di una lunga storia, ma quel linguaggio adesso viene rielaborato e ripreso dal nostro maestro in rapporto all'evento decisivo, quello che noi già sappiamo e a cui già lui ha fatto a più riprese riferimento, cioè la Pasqua redentiva del figlio, la sua morte e la sua resurrezione. E dunque in rapporto a questo evento, ecco, un nuovo tipo di sacerdote, ce ne parlava nel capitolo 7, un nuovo tipo di sacrificio. Capitolo 8 e capitolo 9, i due capitoli insieme, l'argomentazione si sviluppa in due svolgimenti, entrambi strutturati in tre momenti. Noi abbiamo letto già il primo svolgimento per tutto il capitolo 8, forse ricordate, anzi siamo arrivati al capitolo 9, versetto 10. Dunque, tre momenti, siamo stati rimandati all'inizio del capitolo 8 a considerare come è impostato tutto l'impianto del culto, e cioè di quell'elemento di garanzia nel contesto dell'alleanza tra il Signore e Israele che dovrebbe consentire la positiva attuazione di quel cammino di ritorno al contatto con il Santo, cioè di ritorno alla sorgente della vita, il culto. Ed ecco, nel capitolo 8 leggevamo i primi sei versetti. Ma tutto quel che riguarda la celebrazione del culto secondo le modalità proprie della tradizione che fa capo a Mosè, al Sinai, e dunque che passa attraverso l'attività svolta dagli addetti al culto secondo le norme della liturgia levitica, si inserisce nel contesto dell'alleanza. Proprio perché l'alleanza è quel rapporto di vita che è impostato per pura iniziativa d'amore dal Signore, che in questo modo ha voluto introdurre nella storia umana quella novità che conferisce al popolo coinvolto in un rapporto di alleanza, così l'alleanza funziona, di intraprendere il cammino della santificazione. Ed ecco, dice il nostro maestro, già nella rivelazione che fu rivolta agli antichi attraverso i profeti, e qui lui cita espressamente il profeta Geremia, che parlava di una nuova alleanza. Dunque quella alleanza in realtà non si chiude, nel senso di quel circuito che non stabilisce il contatto non avviene, c'era già bisogno, secondo quello che affermavano gli antichi, e qui il caso di Geremia è esemplare, di una nuova alleanza che fosse veramente efficace, cioè che un'alleanza impostata e attivata in maniera tale che il circuito si chiuda, che il contatto avvenga, che dunque quel ritorno per quella che è la nostra condizione umana segnata dalle conseguenze del peccato, ma il ritorno a quella purezza della vocazione originaria avvenga. Ed ecco, terzo momento di quel primo svolgimento, nella celebrazione del culto, secondo l'impostazione dell'alleanza fin dal tempo di Mosè attraverso Aaron e i suoi successori, la celebrazione dei sacrifici. Questo è lo strumento per eccellenza di cui sono dotati gli addetti alla celebrazione del culto, e cioè la celebrazione dei sacrifici. I sacrifici sono molteplici, qui il nostro maestro tende a ridurre tutto a un unico sacrificio, e infatti su questo adesso bisognerà che ci intendiamo. Molti sacrifici, ricordate il richiamo a come è anche impostato dal punto di vista architettonico il santuario, un primo ambiente, un secondo ambiente, il santo dei santi, si tratta di passare attraverso un velo, di varcare una soglia, di prendere un contatto fino al luogo più interno, il santo dei santi, che è il segno mediante il quale nella rivelazione che fu donata agli antichi, lui stesso, il Dio vivente, ha voluto dimostrare il massimo della sua vicinanza. Ricordate l'arca santa, il coperchio che copre l'arca santa, si chiama Kapporet. Ecco, e allora leggevamo fino al versetto 10 del capitolo 9, rileggo. Prendete il versetto 6, e così perdiamo un altro po' di tempo. Disposte in tal modo le cose, nella prima tenda entrano sempre i sacerdoti per celebrare il culto ogni giorno, nel primo ambiente. Nel secondo invece solamente il sommo sacerdote una volta all'anno, e non senza portarvi del sangue, sacrificio espiatorio. Ci sono diverse tipologie di sacrifici, l'attenzione del nostro maestro è orientata però a quello che è il sacrificio che ha acquistato nel corso della storia un valore preminente, il sacrificio espiatorio, quello che è predisposto in modo tale da ristabilire il contatto tra coloro che sono in stato di impurità e il Dio vivente, quello che altrimenti dimostrerebbe l'impossibilità di procedere nel cammino, perché il contatto con il santo può avvenire soltanto in uno stato di purità, ma quando questa purità è compromessa, com'è possibile? Ecco, il sacrificio espiatorio, dono particolare della misericordia di Dio, interviene proprio in questi casi, perché mediante il sangue della vittima, ecco il sangue versato là dove dove il Dio vivente ha voluto offrire la sua presenza, ecco, si stabilisce il contatto che purifica coloro che sono inadatti a procedere oltre il limite nel quale sarebbero confinati, ed ecco, la relazione è ristabilita, l'espiazione avviene, il sacrificio espiatorio. Il nostro maestro ha fatto riferimento anche a quella perfezione, teliosis, ricordate, quando usa questo termine, perfezione, ne abbiamo parlato più volte, intende affermare, ed è il linguaggio già scontato per quanto concerne i dati provenienti dall'Antico Testamento, intende l'efficacia, la positività del contatto, quando il contatto avviene, ma il contatto con il santo. E questo implica anche una particolare predisposizione di colui che è celebrante. Il sacerdote che celebra deve essere in condizioni di purità, e per questo viene incaricato di svolgere un servizio mediante un sacrificio che ha questa particolare efficacia di conferire a quel certo personaggio nella discendenza di Aronne da 30 anni a 50 di svolgere, c'è un sacrificio appositamente predisposto proprio per consacrare quell'essere umano al servizio liturgico che gli compete per sé, per il popolo e poi i sacerdoti, il sommo sacerdote. Ma vedete, per il nostro maestro tutti i sacrifici, il sacrificio di consacrazione per i sacerdoti, tutta la tipologia di sacrifici che sono a disposizione degli addetti al culto, il sacrificio espiatorio tende a concentrarsi in un unico sacrificio che è quello di cui è attore, che è in grado di celebrare quel sacerdote di nuovo tipo che noi abbiamo conosciuto attraverso il richiamo a Melchisedec. Perché? Perché adesso vedete qui, stavo leggendo che, ritorno al capitolo 9, così andavano le cose, ma così vanno le cose stando alle procedure liturgiche previste dalla legislazione antica e per come sono state attivate con molta serietà, con molta pazienza, con grande disponibilità di impegno e di anche dedizione fisica, psichica, morale, una serietà davvero commovente per certi versi, nel corso di tante generazioni. Ebbene, le cose andavano in questa maniera. Prendete il versetto 8, lo Spirito Santo intendeva così mostrare che non era ancora manifestata la via del santuario. Dunque le cose andavano in questa maniera, ogni giorno, una volta all'anno, tutti gli anni, ed ecco ci risiamo, e sempre di nuovo, e sempre al punto, e sempre delle soglie da varcare rispetto alle quali si è inchiodato in una situazione di impedimento, se non fosse possibile che si ricorre a degli espedienti ulteriori, ma sempre si torna indietro, si va avanti, si ritorna, si va avanti, e dunque lui dice, lo Spirito Santo intendeva così mostrare che non era ancora manifestata la via del santuario, la via dell'incontro con il santo. Il santuario, vedete, qui non è un edificio, il santuario qui è il Dio vivente, l'incontro con lui, il santo, il protagonista della vita. La strada non era aperta, dice, finché sussisteva la prima tenda. Dunque c'era un percorso intermedio che si riproponeva costantemente come ostacolo, come impedimento, come distanza invalicabile, se non appunto in forma così approssimativa, momentanea, occasionale e inefficace alla resa dei conti, perché, dice, essa infatti è una figura per il tempo attuale, cioè il tempo che è stato fino ad oggi, offrendosi sotto di essa doni e sacrifici che non possono rendere perfetto nella sua coscienza l'offerente, trattandosi solo di cibi, di bevande, di varie abluzioni, tutte prescrizioni umane valide fino al tempo in cui sarebbero state riformate. Adesso è il tempo. È il tempo che viene, è il tempo nuovo, ma è il tempo della, qui dice, riforma, è il tempo del rialzamento, dice lui per il vocabolo che usa in greco, la diorsosis, il tempo del rialzamento, il tempo adesso è quello instaurato, noi lo sappiamo, dall'evento pasquale del figlio, che nella sua carne umana è morto ed è risorto. Dunque, qui dice, adesso vedete, non è più quel tempo, ma è il tempo nel quale adesso l'offerente il sacerdote, meglio che mi esprima così, il sacerdote è in grado di celebrare quel sacrificio che purifica l'offerente nella sua coscienza. L'offerente è colui che ha presentato l'offerta, cioè la vittima, ma il sacerdote poi è il tecnico che agisce in quegli spazi intermedi e sa come procedere per celebrare il sacrificio, solo lui, nessuno al posto suo, ma in realtà già vi sappiamo che un conto è l'offerente che ha presentato la vittima in stato di impurità per essere purificato e la vittima c'è una distanza e adesso procede il sacerdote con tutte le sue operazioni riservate, ma come è possibile mai che l'offerente sia purificato nella coscienza? Dove qui vedete dire coscienza, un termine che compare 5 volte nella nostra lettera. La coscienza è nella dinamica interiore. Come è possibile che quella purificazione che secondo la celebrazione del servizio espiatorio dovrebbe essere ottenuta davvero sia tale da liberare l'intimo dell'animo umano, la coscienza nel senso proprio quello che noi per altra via e con tutto quel che sappiamo attraverso la rivelazione biblica chiamiamo il cuore umano, che tutte le dinamiche interiori siano sottratte a quel stato di inquinamento in cui la nostra condizione umana si trova prigioniera del proprio disastro, del proprio fallimento, prigioniera di una corruzione che coincide con una scelta di morte. Com'è possibile che sia purificata la coscienza? Quando si tratta soltanto di, lui dice qui, operazioni di carattere liturgico che però non rendono perfetta la coscienza. No, è meglio dire non rendono perfetto l'offerente nella sua coscienza, dice il versetto 9. Ma adesso vedete, siamo a una svolta. Perché? Ecco, adesso proseguiamo rapidamente, vedete il seguito della sezione, il secondo svolgimento, adesso quello che riguarda Cristo. Il figlio, quel sacerdote di nuovo tipo che è colui che celebra un sacrificio di nuovo tipo, e adesso il nostro maestro vuole insistere, quel sacrificio che è efficace per tutti coloro che si trovano in condizioni di impurità e devono essere liberati, purificati, redenti, come siamo noi, tutti quanti gli esseri umani. Quel sacrificio celebrato da quel sacerdote di nuovo tipo, lui, il figlio, Cristo invece, ecco qui, e vedete anche qui, adesso lo svolgimento si sviluppa in tre momenti, il primo momento dal versetto 11 al versetto 14, dunque Cristo invece, ed ecco, un sacrificio di nuovo tipo, dice, e come si esprime il nostro Maestro? Cristo invece, venuto come sommo sacerdote di beni futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano di uomo, vedete, un vocabolario, adesso nei versetti 11-12, di tipo spaziale, attraverso una tenda più grande e più perfetta. Non siamo tanto a immaginare. Questa tenda più grande e più perfetta è la sua carne umana, è il suo corpo, ed è il corpo crocifisso e glorificato attraverso la sua tenda, quella tenda che è il suo stesso corpo, la sua stessa presenza nella carne umana, la sua stessa vicenda nel corso di un cammino che lo conduce fino al morire nella carne, ed ecco, essere vittorioso nella carne, per cui adesso è intronizzato nel santuario, cioè nell'intimo di Dio. Il figlio che è entrato nella relazione con l'intimo di Dio, in quanto è carico della sua carne crocifissa, piagata, mortale, glorificata, che è giunto alla sede nella quale adesso è intronizzato. Infatti dice, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano di uomo, è il corpo glorioso del Signore, cioè non appartenente a questa creazione, dunque non contenuto più dentro i limiti di questa creazione, dove l'economia della nostra vocazione alla vita è prigioniera di una condanna a morte. Dunque, non non con sangue, adesso prosegue, non, meglio qui sarebbe dire attraverso, perché per mezzo, in greco è ancora usata la preposizione dia, attraverso una tenda più grande e più perfetta, il suo corpo crocifisso, glorificato, il suo passaggio nella condizione umana è diventato il suo modo di passare per compiere quella offerta che adesso, vedete, è espressa mediante il suo proprio sangue. E quando dice mediante il suo proprio sangue, che non è il sangue di capri e di vitelli, ma il proprio sangue, entrò una volta per sempre, ecco, entrò una volta per sempre nel santuario, procurandoci così una redenzione eterna. Dunque è entrato nel santuario e vedete, passato attraverso la sua condizione umana, e quando si parla di sangue si intende la vita, ma la vita esattamente offerta, e si intende esattamente quell'atto di libertà totale di cui è stato protagonista il figlio, che ha risposto alla chiamata che gli è stata rivolta nella condizione umana, facendo di quel suo morire, c'è di mezzo il versamento del sangue, un atto d'amore. E dunque è passato attraverso il sangue, non di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. E allora è entrato una volta per sempre nel santuario, e in questo modo, vedete, ci ha, qui adesso lui vuole spiegare ulteriormente, ci ha procurato una redenzione eterna. Adesso ha aperto una strada, e ha aperto una strada che è definitiva, non c'è bisogno di aggiungere altro, non c'è bisogno di un seguito, non c'è bisogno di un come dire, di una ripetizione, una strada piena, definitiva, efficace, che riguarda noi, una redenzione eterna. E insiste adesso, versetti 13 e 14, infatti, se il sangue di capri e di vitelli, qui rievoca quel che leggiamo nei testi dell'Antico Testamento, dove si parla di queste cose, il sangue dei capri, dei vitelli, le ceneri di una giovenca che si sparge su quelli che sono contaminati, li santificano, così è scritto, e così la devozione degli antichi ha osservato queste consuetudini e ne ha tratto apparentemente beneficio. Ma se è vero questo, che li santificano purificandoli nella carne, quanto più Ecco, adesso noi ci siamo, vedete, non più in quella condizione indicativa, approssimativa, esemplificativa, allusiva, che era nel linguaggio proprio della tradizione antica e negli usi devoti e paraliturgici o liturgici degli antichi, perché adesso il sangue di Cristo, che con uno spirito eterno offrì se stesso senza macchia, vedete, lui è l'innocente. E è un sacerdote che non ha offerto una vittima diversa da lui, ma ha offerto se stesso. E l'offerta consiste in questo atto d'amore che in lui, nella sua carne umana, ha ridotto anche la morte in obbedienza. La morte nella carne umana obbedisce a quell'intenzione d'amore di cui nella sua libertà pura, incontaminata, egli ha dato testimonianza. Per questo, dice, purificherà la nostra coscienza, ritorna la nostra coscienza dalle opere morte per servire al Dio vivente. Dunque, vedete, qui adesso è aperta quella strada, ed è aperta quella strada che adesso è messa a disposizione di tutti noi che nella nostra condizione umana siamo prigionieri della morte e siamo messi in grado, vedete, di servire il Dio vivente, cioè siamo messi in grado di fare della nostra condizione umana una modalità di accostamento al Dio vivente, dove non si tratta di passare attraverso quei sacrifici, vitelli, capri e via discorrendo, ma si tratta passare attraverso questa che è la strada nuova, piena, pienamente efficace, definitiva, la sua modalità offertoriale che adesso diventa l'occasione finalmente messa a disposizione di tutti gli uomini di offrire non qualcos'altro, non qualche vittima particolare, ma offrire il proprio vissuto fino alla morte, in modo tale che il nostro morire nella condizione umana non è più il punto d'arrivo di una condanna inevitabile, ma il nostro morire nella condizione umana è il varco che si apre come risposta a pieno titolo corrispondente al servizio che Dio gradisce. Siamo in grado di offrirci a Dio. Questo è il punto, vedete? Questo è il fatto nuovo. Questo è il sacrificio di nuovo tipo, il suo. Ma vedete il suo che è veramente in grado di adesso purificare la nostra coscienza. Dove là dove siamo prigionieri di noi stessi, del nostro momento in cui l'esistenza umana è bloccata, inceppata e raggomitolata su se stessa, ed ecco invece siamo in grado di fare di questo nostro cammino nelle cose del mondo, là dove le misure di tempo e di spazio ci stringono nella carne fino alla morte, una offerta. Perché di là è passato, quella è la strada aperta, è aperta per noi, vedete, proprio perché adesso quella modalità offertoriale di cui è stato protagonista lui riguarda noi, e riguarda noi non perché siamo messi in grado di offrire qualcosa di altro rispetto a quello che è il dato concreto e pesante, mortale del nostro vissuto, possiamo offrirci per il servizio gradito al Dio vivente. E così siamo sottratti alle opere della morte. E allora qui, vedete, il nostro maestro aggiunge, questo sacrificio di nuovo tipo si inserisce nel contesto di un'alleanza, che è esattamente quell'alleanza nuova di cui già parlava l'antico profeta Geremia, dal versetto 15 adesso al versetto 23. Per questo, leggo, egli è mediatore di una nuova alleanza, perché adesso questa nuova alleanza non è una ripetizione dell'antica, ma è l'alleanza vera, è l'alleanza efficace, è l'alleanza che funziona, è l'alleanza che realizza il contatto, che realizza la chiusura del circuito, il contatto con il Santo, perché è mediata da lui, perché questa nuova alleanza è quella che adesso funziona per noi in quanto siamo e coinvolti in quella novità di cui è stato protagonista lui una volta per tutte, non c'è bisogno di aggiungere altro o di ripetere, giorno per giorno, anno dopo anno. Infatti, mediatore di una nuova alleanza perché, essendo ormai intervenuta la sua morte, per la redenzione delle colpe commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevono l'eredità eterna che è stata promessa. Dunque, adesso, qui siamo coinvolti noi. Dovete essere coinvolti, non in virtù di qualche caratteristica esteriore o qualche particolare aggiunta devozionale, ma siamo coinvolti noi laddove siamo alle prese con i dati oggettivi, le misure concrete, le dinamiche empiriche del nostro vissuto mortale, perché noi moriamo. E dunque là dove il nostro peccato fa di noi degli esseri umani che muoiono, in quel nostro morire noi siamo coinvolti in quella novità di cui è stato protagonista quel figlio, che così ha reso efficace la nuova e definitiva alleanza. Noi ci siamo. Vedete perché? Perché dove infatti c'è un testamento, notate che in greco alleanza dice diazicchi, testamento dice diazicchi, è esattamente lo stesso vocabolo, tanto è vero che noi parliamo, diciamo, antico testamento, nuovo testamento, antica alleanza, nuova alleanza, ma lui qui gioca, no, sul significato, l'alleanza, tutta la teologia dell'alleanza, testamento, ma è il testamento perché usa questa sottolineatura particolare nel significato del termine, perché c'è di mezzo una morte. Infatti, dove infatti c'è un testamento, versetto 16, è necessario che sia accertata la morte del testatore, perché un testamento ha valore solo dopo la morte e rimane senza effetto finché il testatore vive, certo. Per questo neanche la prima alleanza fu inaugurata senza sangue. E qui ricorda quel che leggiamo nell'Esodo, capitolo 24, quando viene sancito il rapporto di alleanza, Mosè che legge, poi dopo versa il sangue e dunque così, Esodo capitolo 24. E dunque anche la prima alleanza fu inaugurata certamente con il sangue, infatti, dopo che tutti i comandamenti furono promulgati a tutto il popolo da Mosè secondo la legge, questi, preso il sangue dei vitelli e dei capri, con acqua, lana, scarlatta e isopo, ne asperse il libro stesso e tutto il popolo, dicendo: questo è il sangue dell'alleanza che Dio ha stabilito tra di voi. Ci sarebbero delle osservazioni ulteriori, ma adesso ce le risparmiamo. È importante che seguiamo il filo conduttore di tutto il discorso. Qui siamo alle prese con il capitolo 24 dell'Esodo, sangue dell'alleanza che Dio ha stabilito per voi. Vedete, il sacrificio di cui sta parlando è unico, è il sacrificio di consacrazione per lui, è il sacrificio di espiazione che è redentivo per noi, è il sacrificio che è fondamento della nuova alleanza, è un unico sacrificio, in quell'unico sacrificio tutto si è compiuto, alla stessa maniera, versetto 21, asperse con il sangue anche la tenda e tutti gli arredi del culto, di questo si parla nel libro del Levitico, tutta la purificazione dell'ambiente liturgico, quando finalmente Aronne, poi ci sono i suoi figli, assumono la responsabilità del loro servizio, e quindi con il sangue, anche la tenda e tutti gli arredi del culto. Secondo la legge, infatti, quasi tutte le cose vengono purificate con il sangue, senza spargimento di sangue non esiste perdono. Era dunque necessario che i simboli delle realtà celesti fossero purificati con tali mezzi. Il versetto 23, dove vedete, lui dice: quelli erano i podigmata, erano simboli, traduce la mia Bibbia, esemplificazioni. I simboli delle realtà celesti, quelli per come andavano le cose nel tempo attuale, cioè nel tempo che giunge fino a noi, eccolo qua, verso la riga. Ebbene, fossero purificati con tali mezzi. Le realtà celesti poi dovevano esserlo con sacrifici superiori a questi, ma adesso vedete, noi non abbiamo più a che fare con quel tipo di purificazione, chiamiamola così, che aveva quell'effetto di incoraggiamento, di esortazione, di esemplificazione, ma non aveva un'efficacia tale da ristabilire il contatto con le realtà celesti, cioè con il Santo, con il Dio vivente. E adesso, terzo momento, questo secondo svolgimento, vedete, un nuovo sacrificio, nuova è l'alleanza, e dunque tutto il sistema che possiamo utilmente, come già è avvenuto, ricapitolare sul termine di culto, tutto l'impianto delle relazioni è trasformato. Infatti dice Cristo, infatti, versetto 24, arriviamo al versetto 28, Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, l'antitipos, c'è il tipos e c'è l'antitipos. Dunque questa era la figura di quello vero, ma quello che era il santuario fin dal tempo del deserto, poi il tempio ricostruito, restaurato, eccetera, eccetera, tutto il culto che si celebra in quel contesto. Ma Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ecco il santuario vero, nel cielo stesso. Dunque lui è entrato nella gloria. Vedete, qui è proprio è di nuovo il Salmo 110. Si è assiso alla destra della maestà e si è assiso carico di quella umanità che egli ha assunto nell'attuazione della chiamata che gli è stata conferita, nella missione di cui è stato responsabile, e dunque quella condizione umana che ha condiviso lui l'innocente con la situazione che ci riguarda tutti in quanto peccatori inevitabilmente sono segnati dal appuntamento con la morte, dalla scadenza che è il segno di una vocazione alla vita corrotta, tradita, di una vocazione alla vita che si è trasformata in una scelta di morte, in una inevitabile condanna a morte. Ebbene, ecco, lui è entrato nel cielo stesso. Vedete, qui è proprio il mistero per eccellenza, il mistero della redenzione, come la nostra condizione umana è ricondotta alla sorgente della vita nell'intimo del Santo, del Dio vivente. Lui dice: per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. Lui è comparso ed è insediato ormai al cospetto di Dio in nostro favore. E non per offrire se stesso più volte, vedete, la sua offerta è avvenuta una volta per tutte, non deve essere ripetuta. non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui. In questo caso, infatti, avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. Ora invece, ecco, ora invece, versetto 26, una sola volta, alla pienezza dei tempi, vedete, questo è il passaggio che determina la pienezza del tempo. Se c'è un futuro rispetto al passato, è comunque un futuro che ruota attorno a questa pienezza. Tutto quello del passato, tutto quello del futuro, tutto si ricapitola in rapporto a questa pienezza. Questa pienezza è la Pasqua del Signore, è la pienezza dei tempi. È apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. Dunque, vedete, in lui il peccato è annullato, nel senso che quel peccato che produce la morte, in lui è un peccato che è stato ridotto come obbediente all'amore che vince la morte. Il peccato non in lui, in virtù di quel suo atto sacrificale, obbedisce alla vita e non più è causa di morte. Allora dice che ha sconfitto, ecco qua, è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come è stabilito per gli uomini che muoiono una sola volta e dopo di che viene il giudizio, vedete, si muore una sola volta, certo, si muore una sola volta. E poi dopo la morte viene il giudizio, la crisis, di per sé, secondo quella che è la logica naturale delle cose, ma noi siamo ormai dentro a una dimensione soprannaturale, la logica naturale delle cose, dopo la morte viene la condanna, certo, giudizio. Ma Cristo, dopo essersi offerto una volta per tutte allo scopo di togliere i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza alcuna relazione con il peccato a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Dunque, vedete, è morto una volta per tutte, certo, e anche noi moriamo una volta per tutte, ma vedete, non più in vista della condanna, bensì in vista dell'incontro con il Figlio che viene nella sua gloria, il Figlio che riversa su di noi la dimostrazione efficace della sua vittoria gloriosa. Questa è la prospettiva della visione, quando dice, e poi vedremo, adesso siamo qui, ma poi vedremo, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, perché una prima volta è morto, ed è morto una volta per tutte, è morto una volta sola, ma adesso, vedete, senza più alcuna relazione con il peccato, apparirà, cioè si farà vedere, apparirà, offsisete, dice in greco, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Dunque, vedete, questa è la strada che ormai è aperta per noi, ed è aperta per noi, vedete, non perché adesso non moriremo più, ma perché nel nostro morire e noi saremo in grado di incontrare lui e la sua gloria vittoriosa sulla morte. E quindi noi siamo già coinvolti in questa novità che conferisce alla nostra esistenza umana quella libertà di fare del nostro vissuto umano fino alla morte un'offerta in corrispondenza a quella novità di cui è stato protagonista lui, nella gratuità della sua opera d'amore. Rapidamente, quel che segue sono pagine molto dense, ma voglio arrivare subito al versetto 18 di questo capitolo 10. Vedete, tre sezioni, sacerdote di nuovo tipo, sacrificio di nuovo tipo, l'efficacia è veramente di nuovo tipo, nel senso che è un'efficacia non allusiva, approssimativa, esemplificativa, un'immagine, ma adesso è realizzata l'efficacia. Qui sono quattro brevissimi paragrafi, vedete come si costruisce adesso l'efficacia per noi. È causa di salvezza eterna, è causa per noi, quel suo modo di celebrare in quanto sommo sacerdote il nuovo sacrificio ci riconduce alla nostra vocazione alla vita, ci santifica. Leggo quattro paragrafi, il primo paragrafo qui fino al versetto 3, leggo. Avendo infatti la legge solo un'ombra dei beni futuri, quando dice legge intende tutto un sistema interpretativo, tutto un regime di vita, no? La legge, vabbè, dice tante cose, un'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non ha il potere, la legge, di condurre alla perfezione, non condurre alla perfezione, cioè condurre al contatto con il santo. Non è questa efficacia, per mezzo di quei sacrifici che si offrono continuamente di anno in anno coloro che si accostano a Dio, altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli dal momento che i fedeli purificati una volta per tutte non avrebbero ormai più alcuna coscienza dei peccati, invece per mezzo di quei sacrifici si rinnova di anno in anno il ricordo dei peccati. Ecco, questo è il punto, primo paragrafo, vedete? A cosa è servito tutto quell'armamentario farraginoso, ma impegnativo, solenne, grandioso, commovente? A cosa è servito? È servito a rinnovare la memoria del peccato. Non serve a liberarla, ma serve a rinnovare la memoria del peccato. E, vedete, la coscienza dei peccati non è stata purificata, la coscienza dei peccati è stata, scorticata, è stata solleticata, è stata condotta a fare memoria di sé della propria impurità. E questa visione è veramente impressionante, perché dice che la celebrazione di tutto il sistema dedicato alla purificazione, grande aspirazione alla libertà, alla santificazione, non fa altro che esasperare il dramma di una soggettività autocentrata, prigioniera di se stessa. A cosa è servita la legge? La legge è impotente, dice, ad dinatum, impotente, non può. A che cosa serve? Serve a ricordare il peccato, non a redimere il peccato, purificare il peccato, sottrarre alla coscienza dei peccati è incentivata, non purificata. Primo paragrafo. Vedete, questo primo paragrafo poi corrisponderà al quarto, ma intanto secondo e terzo paragrafo adesso lui ci rimanda alla novità, il secondo paragrafo, quella novità che adesso noi possiamo identificare, come già abbiamo appreso, nel sacrificio unico e definitivo, nuovo, di Cristo, ma qui l'attenzione si concentra proprio nel sacrificio c'è un offerente, c'è una vittima, c'è di mezzo un sacerdote che occupa, nel caso nostro vedete è sempre lui che è offerente e vittima, che è il sacerdote, mediatore di questa offerta. E dunque, secondo paragrafo, dal versetto 4 al versetto 10, leggo: poiché è impossibile eliminare i peccati con il sangue di tori e di capri, per questo entrando nel mondo dice, e qui cita il Salmo 40, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato, ecco un corpo. Vedete, il contenuto dell'offerta è questo corpo, è il suo corpo. Ma questo lo diceva il Salmo 40. Non hai gradito né olocausti, nei sacrifici per il peccato. Allora ho detto, ecco io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Sta scritto nel Salmo 40, dove il contenuto dell'offerta, vi stavo dicendo, è il corpo. E il corpo è il vissuto personale, è il vissuto che si è espresso attraverso le vicende del suo cammino terreno, tutte le relazioni intrattenute da lui nella sua umanità. Ebbene, questo corpo per la volontà di Dio, come espressione di una di quella corrispondenza alla volontà di Dio, a quella che è l'eterna volontà d'amore che da sempre è custodita nel segreto di Dio. Adesso vedete, questo è il contenuto del nuovo sacrificio. E dice, dopo aver detto prima, non hai voluto, non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, cita il Salmo 40, cioè cose tutte che vengono offerte secondo la legge, niente di male, soggiunge, ecco io vengo per fare la tua volontà, diceva il Salmo 40. Con ciò stesso gli abolisci il primo sacrificio per stabilirne uno nuovo. Vedete, adesso è non solo un primo sacrificio, è un primo ordinamento delle cose. E adesso è instaurato un secondo ordinamento delle cose. Adesso veramente siamo dentro a un nuovo sistema, a un nuovo impianto. Ed è appunto per quella volontà che noi siamo stati santificati, per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Dunque, il contenuto dell'offerta è quel corpo che nella condizione umana ha fatto di lui la presenza che condivide la morte per la quale ogni altra esistenza umana, la nostra, quella di tutti, di ciascuno di noi, si viene consumando. E quella offerta, vedete, in lui è avvenuta come attuazione della volontà di Dio, come rivelazione dell'amore di Dio, come pura testimonianza di solidarietà nella gratuità purissima, nella gratuità totale dell'amore misericordioso. Questa è la vittima. Ma adesso vedete di nuovo, terzo paragrafo, dal versetto 11 al versetto 14, il soggetto dell'offerta è lui, il contenuto dell'offerta è questa vittima, il corpo. Il soggetto dell'offerta è lui, sacerdote, e vedete, sacerdote vuol dire che realizza quell'offerta a vantaggio nostro. Perché? Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto, e qui sta facendo riferimento al sacerdote secondo la categoria di Aronne, no? E tra l'altro qui il verbo sta in piedi, perché il sacerdote sta sempre in piedi, mentre invece il nuovo sacerdote, lui, il vero sacerdote, è seduto. Si presenta ogni giorno per celebrare il culto, offrire molte volte gli stessi sacrifici, che non possono mai eliminare i peccati. Egli, al contrario, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati una volta per sempre, si è assiso, e qui di nuovo il Salmo 110, alla destra di Dio, aspettando ormai solo che i suoi nemici vengano posti sotto i suoi piedi. Salmo 110. Poiché con un'unica oblazione egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Vedete, qui siamo noi. Questo versetto 14. La vittima è il suo corpo, e l'offerente è lui stesso. Lui ha offerto se stesso, come già sappiamo, in quel suo modo di passare attraverso le cose del mondo, le misure della condizione umana, le relazioni che danno forma al corpo, e fino al consumarsi nella morte. Ed ecco, questa sua offerta, in cui non abbiamo a che fare con un'altra vittima rispetto a lui, soggetto offerente, ma è lui stesso che offre se stesso in questo suo modo di offrirsi, è la volontà di Dio, l'amore eterno di Dio, che ormai ha preso posizione nella storia umana, e quella strada è aperta. è aperta per noi, vedete, è aperta per noi, per la nostra santificazione. Ritornate per un momento al versetto 14, poiché con un'unica oblazione egli ha reso perfetti, vedete che quel verbo che serve a indicare l'attuazione positiva del contatto, che riguarda lui, adesso riguarda noi, adesso a noi è conferito questo titolo sacerdotale, ci è conferito il sacerdozio che nella nostra condizione umana ci abilita a presentarci al cospetto del Santo, ci abilita a prendere contatto, a scoprire come la strada della relazione diretta con il mistero profondo del Dio vivente è aperta, laddove siamo messi in grado di offrire, vedete, non capri e vitelli, ma di offrire noi stessi, di offrire la nostra carne, di offrire la nostra storia, di offrire il nostro vissuto, di offrire il nostro morire e vivere. Ecco, questa è la novità. Vedete, in questo modo, con un'unica oblazione, prosforà, un'unica oblazione, ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Ha conferito alla nostra condizione umana, ecco l'efficacia che si chiama salvezza. Ecco come la salvezza funziona, ecco come in quel suo essere un nuovo tipo di sacerdote, in quel nuovo tipo di sacrificio, è instaurato ormai nella storia umana quella novità per cui davvero le promesse antiche si realizzano, davvero la strada della salvezza, davvero noi siamo ristabiliti nel contatto con il Santo, la nostra santificazione. E la nostra santificazione, vedete, non avviene con un colpo di cazzo, ma avviene in quanto siamo coinvolti in questo itinerario redentivo, in questo itinerario di ristrutturazione dell'animo, dell'intimo, del cuore umano, la nostra coscienza è liberata, laddove siamo riabilitati a fare del nostro vissuto una risposta gradita a Dio. E questo non in virtù di noi stessi, ma in Lui. In virtù della novità di cui lui è stato protagonista, e su questo poi adesso lui, insomma, questo rifletterà successivamente in quel che significa la vita nuova. E intanto vedete il quarto paragrafo, e poi ci fermiamo. Primo paragrafo, a cosa serve tutto quello che era il lavoro, l'impegno, la fatica degli addetti a ricordare il peccato. Serve a confermare la memoria del peccato, anzi a stuzzicarla, la memoria del peccato. Mentre adesso dice, versetto 15, questo ce lo attesta anche lo Spirito Santo, perché di nuovo cita Geremia. Infatti, dopo aver detto, questa è l'alleanza che io stipulerò con loro, Geremia 31, dopo quei giorni, dice il Signore, io porrò le mie leggi nei loro cuori e le imprimerò nella loro mente. E sta scritto, dice Geremia 31, la nuova alleanza, sì, ma sta scritto, non mi ricorderò più dei loro peccati, delle loro iniquità. Vedete? Adesso il perdono dei peccati, nel senso di una dimenticanza da parte di Dio. A cosa serviva tutto quell'attività alla ricerca della purificazione? A rinnovare la memoria del peccato. E adesso invece non mi ricorderò più dei loro peccati, delle loro iniquità, perché adesso noi siamo in grado di presentarci carichi di tutta la nostra pesantezza di creature umane, derelitte, sconfitte, piagate, fino a morire, ma presentarci, vedete, percorrendo quella strada che è stata aperta per noi dal Figlio. E laddove incontriamo il Figlio, laddove incontriamo la gloria del Figlio, vittorioso sulla nostra morte, vittorioso sul peccato. E allora, vedete, qui c'è di mezzo, appunto, la liberazione del cuore umano. Porrò le mie leggi nei loro cuori, diceva già il profeta Geremia. E allora conclude qui il versetto 18. Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. tutto quello che è avvenuto nel cuore del figlio e adesso quello che avviene nella nostra coscienza umana, laddove la consapevolezza di quello che siamo non è per registrare il fallimento del nostro vissuto che ci rende schiavi della morte, ma la consapevolezza di quello che siamo ci consente di presentarci per rispondere alla vocazione, alla vita che ci restituisce all'amore eterno di Dio. Nel cuore del figlio la legge nuova, che non è più quella, che è la legge finalmente vissuta nella gratuità dell'amore. Beh, è quello che poi, vedete, tutta la catechesi evangelica afferma e ribadisce con insistente puntualità, cioè adesso un cuore nuovo. Fermiamoci qua. Una corsa però, insomma...